Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, della nostra chiave di lettura di oggi. Il pastore protestante americano Martin Luther King fu ucciso a Memphis, Tennessee, 45 anni fa. Erano le 18:01 del 4 aprile 1968. La sua memoria e la sua eredità sono tuttora molto vive. Il 7 aprile 68, nel corso dell'Angelus della Domenica delle Palme, Papa Paolo VI lo ricordava così. L'uccisione di un inerme e cristiano profeta dell'integrazione razziale, Martin Luther King denuncia un profondo e quasi implacabile conflitto di animi e di interessi. Lo stesso anno in cui Martin Luther King riceveva il premio Nobel per la pace, era il 64, il 18 settembre, fu ricevuto in Vaticano da Papa Montini. Dell'udienza privata ci resta solo il ricordo di una foto e qualche racconto delle cronache dell'epoca. Qualche anno dopo, il 15 gennaio 69, Paolo VI ricevette in udienza la vedova, signora Coretta Scott King. E in quel caso disse: ringraziamo la signora King perché la sua visita ci offre l'opportunità di esprimere ancora una volta la nostra ammirazione per suo marito, lo scomparso reverendo Martin Luther King, e per la sua instancabile e sacrificata lotta a favore dei diritti dell'uomo. Noi ricordiamo questo anniversario con il nostro editorialista del venerdì, il collega Luis Badia Morales. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Ecco, perché sottolineare non tanto questo episodio storico che molti hanno già ricordato ed è giustissimo farlo, ma perché sottolineare anche le parole di Paolo VI?
Perché secondo me in un qualche modo Paolo VI aveva visto 45 anni fa quale poteva essere la prospettiva della figura, certamente non immaginava che poi sarebbe stato ucciso, di quello che rappresentò e rappresenta la lotta di Martin Luther King e con lui altre negli Stati Uniti. E è interessante, tra l'altro, che a 45, anzi in questo caso a 50 anni, lo spiegherò subito perché, anche la conferenza episcopale statunitense abbia proprio ieri sera, in un comunicato ufficiale, annunciato che prenderà parte con il vicepresidente dell'episcopato statunitense alla commemorazione, si tratta del 50°, della famosa lettera di Birmingham. Mi spiego. Martin Luther King, nel corso della sua lotta a favore dei diritti umani e dell'integrazione razziale, venne arrestato nel 1963 e rimase diversi giorni in una prigione dello stato dell'Alabama, concretamente a Birmingham. Mentre era in prigione, 8 ecclesiastici, quasi tutte di confessione cristiana e protestante, c'era anche uno cattolico, fra cui tutti di questi 8 erano bianchi, scrissero una lettera pubblica a Martin Luther King, che si trovava in galera, criticandolo duramente, chiamandolo outsider e dicendo che la sua lotta era fuori dai tempi. Martin Luther King rispose questa lettera. È un lungo documento storico, molto bello, lo si trova su internet in tutte le lingue, e in cui risponde in un modo molto alto, molto nobile, spiegando il perché della sua lotta e cosa significa per un cristiano la non violenza, i diritti umani, l'integrazione razziale. Adesso questa lettera, 50 anni dopo, sarà commemorata e parteciperà alla conferenza episcopale americana tramite l'arcivescovo del Kentucky, Monsignor Kurt. E questo la dice lunga subito, perché in 50 anni molto è cambiata l'opinione pubblica americana e molto sono cambiati i cattolici, che non erano in gran parte simpatizzanti della lotta di Martin Luther King. Avevano paura, va detto in onore della verità, perché tutti sappiamo che nel frattempo si sono introdotti altri elementi, tipo le pantere nere e altri, che hanno tentato di snaturare la lotta di Martin Luther King. Allora io posso dire rapidamente, chiudo qua, che il progresso c'è stato, la maturazione c'è stata, e questa figura oggi un po' appartiene a tutti noi, non solo agli statunitensi o alla sua chiesa evangelica nella quale militava e della quale era pastore.
Ecco, poi voglio chiederti cosa possiamo dire circa l'integrazione razziale oggi negli Stati Uniti, dove c'è un presidente nero ormai al secondo mandato. Ma prima ancora una piccola nota: è interessante andare a scoprire queste notizie che riguardano le udienze pontificie del passato, perché magari qualcuno si chiede chi riceve il Papa in questi giorni in cui moltissimi vorrebbero ad esempio incontrare Papa Francesco. I papi quali persone ricevono? In questo caso scopriamo che alcuni anni prima della sua morte Paolo VI riceveva il pastore Martin Luther King. In qualche modo sono degli incontri che andrebbero riscoperti, no? Anche per riscoprire dei pontificati del passato.
Mi piace la domanda, perché proprio in questi giorni, l'altro ieri se non vado errato, un vaticanista statunitense molto famoso ha scritto un articolo sul Papa Francesco, ponendosi il problema dell'agenda del Papa, dicendo: ma non sarebbe il caso, approfittando di che abbiamo un nuovo pontefice, di alleggerire questa agenda? Perché lui ritiene che al Papa lo si fa fare in materia di udienze, di impegni pastorali, liturgici, troppe cose che magari potrebbero fare altri, non che non siano importanti, però che in un qualche modo, fra virgolette, tolgono tempo al Papa. E fra le cose che lui diceva di questa agenda pontificia troppo densa, che sarebbe il caso di rivedere, era un suo consiglio molto rispettoso naturalmente, e metteva le udienze. Eppure succede spesso che di fronte a eventi storici che dobbiamo ricordare, basta andare al sito della Santa Sede, fare una piccola ricerca e trovare che il papato, che i papi dell'epoca ha avuto a che fare con grossi personaggi, ha affrontato grossi temi che poi nel momento del ricordo storico ti dicono molto, ti insegnano molto, come in questo caso sia quello che dice a Luther King sia quello che dice alla vedova Papa Paolo VI. Quindi sì, forse è vero che l'agenda del Papa deve essere meno densa di quanto sia tradizionale, però è anche vero che è una cosa molto difficile da decidere.
Ecco, l'integrazione razziale oggi negli Stati Uniti.
Beh, tu lo hai detto in un qualche modo, senza usare questa espressione magari un po' enfatica che userò io. Secondo me, senza Martin Luther King, Obama non sarebbe presidente degli Stati Uniti. Questa la dice lunga. Basterebbe anche andare a vedere chi ha votato il presidente Obama dal punto di vista delle componenti etniche della società statunitense. Certo, non è che tutto sia perfetto, che tutto sia finito, che tutto si sia risolto, però a 50 anni di distanza dalla famosa lettera sui diritti umani dell'integrazione razziale di Martin Luther King, dobbiamo essere consapevoli e sottolinearlo con onestà che i progressi sono stati giganteschi, al punto di arrivare, come tu hai detto, hai ricordato, ad avere un presidente nero che 50 anni fa era semplicemente fantapolitica, cioè era follia immaginarlo soltanto. Questo dimostra che si è molto cambiato in positivo. Mancano molte cose. Uno dei problemi adesso, ogni tanto ci sono problemi con le etnie nere o con la popolazione afroamericana, però sono tutti incidenti marginali e sporadici. Il problema oggi sono gli ispanici. Il problema dell'integrazione razziale negli Stati Uniti oggi, più che per quanto riguarda la popolazione afroamericana, dove in qualche luogo ancora c'è qualche problema, si pone con le cosiddette, fra virgolette, minoranze ispaniche, che ormai sono oltre 35 milioni di persone negli Stati Uniti.
Io ringrazio molto Luis Badia Morales per questi commenti alla notizia che abbiamo voluto ricordare oggi, 45 anni fa l'uccisione di Martin Luther King. Abbiamo ricordato anche l'incontro nel 64 di Paolo VI con quello che Papa Montini definì l'inerme e cristiano profeta dell'integrazione razziale. Tutto per la nostra chiave di lettura di oggi, restate sintonizzati.